Bentornati alla ottava puntata di Dei di Pietro, il programma di Radiorama Sound che si occupa di trattare delle produzioni di idoli in pietra pre-nuragiche della Sardegna. Siamo ormai giunti all'ottava puntata. Vi ricordo che siamo in onda su Radiorama Sound ogni mercoledì dalle 13:30 alle 14. Vi ricordo che potete trovare anche i nostri episodi, quelli passati, sulla sezione podcast del sito radioramasound.com/podcast. Nelle scorse puntate abbiamo approfondito e parlato nel dettaglio degli idoli opulenti, ovvero tutte quelle figure che presentano delle forme esagerate, delle forme curve, sferoidali, e abbiamo parlato anche dei loro collegamenti con tutte le figure della Dea Madre prodotte nel resto d'Europa, anche nel resto del mondo, in quel periodo storico. Oggi invece andremo a parlare di un altro tipo di produzioni, sempre di idoletti. In realtà andremo a parlare di tre sottocategorie di produzioni che si distinguono notevolmente per la loro forma e la tipologia, appunto, di dea che rappresentano. Dunque, gli idoli femminili della Dea Madre sono delle figure, questa nuova categoria di cui parliamo, è costituita praticamente dagli idoli femminili della Dea Madre, che sono figure dalla forma spianata e appiattita, caratterizzate da una rigorosa geometria sia nell'insieme sia nei dettagli. Questi idoli, pur rappresentando un'immagine antropomorfa, si distinguono per uno stile planare in cui la semplificazione raggiunge il massimo grado. La loro estetica si avvicina a un livello di astrazione che supera il sentimento del rapporto uomo-natura, evidente invece nelle statuette di tutte le statuette di cui abbiamo parlato nelle precedenti puntate, ovvero quelle con le forme carnose abbondanti, che rappresentavano appunto con le loro forme rappresentavano l'ideale di fertilità e di abbondanza. Dunque, gli idoli planari, al contrario, sembrano distanti dalla realtà tangibile. Essi, infatti, incarnano un'idea concettuale che mira a rappresentare l'invisibile, il metafisico. Abbiamo parlato anche spesso dei collegamenti con il metafisico, soprattutto quando abbiamo parlato della figurina della Dea Madre che guarda al cielo e che quindi ricorda il cosmo da cui è venuta. Queste figurine planari, che risultano essere estremamente più stilizzate, richiamano ancora di più questa, diciamo, tendono a comunicare ancora di più questo mondo metafisico e di culto. E queste rappresentazioni riflettono un avanzamento del pensiero metafisico e un ordine astratto che possiamo immaginare alla base della cultura e della società del Neolitico recente, periodo a cui risale la loro produzione. Tale epoca è caratterizzata da una profonda ricchezza sia materiale sia spirituale. La varietà delle figurine rispecchia la dinamicità del pensiero del tempo, pur mantenendo un comune e imprescindibile canone stilistico. Possiamo, come abbiamo detto prima, distinguere tre sottocategorie, tre gruppi di tipologie di idoli femminili realizzati in pietra o in terracotta. Gli idoli aniconici o criptoantropomorfi, dove la figura umana è solo suggerita o comunque mistificata, nascosta. Idoli antropomorfi con busto compatto, caratterizzati da forme solide e prive di aperture. Idoli antropomorfi con busto traforato, in cui il corpo presenta vuoti, potete immaginare dal nome, e ritagli che accentuano la loro stilizzazione, quindi degli spazi negativi nelle figure stesse. Queste variazioni formali, sebbene differiscano tra di loro, condividono un unico principio, diciamo un'unica matrice concettuale ma anche stilistica, che testimonia, appunto, come abbiamo detto prima, l'evoluzione spirituale e artistica di una società in costante dialogo con i principi astratti e simbolici del sacro e del metafisico. Gli esemplari più astratti appartenenti a questo genere mostrano una grande varietà di forme e stili, tra questi spiccano alcuni idoli in marmo, tra cui uno completamente lavorato e un altro solo abbozzato. Entrambi sono realizzati nella stessa materia, ma il secondo presenta una forma finale che ricorda la figura del lotto, ottenuta restringendo la parte centrale dell'ovale con un'attenta opera di taglio e rifinitura. Le due sezioni ellittiche, separate da incisioni lungo il contorno, rappresentano in maniera estremamente schematica la parte superiore e inferiore del corpo umano, offrendo una stilizzazione simbolica della figura della dea accovacciata. Vi ricordo che, come abbiamo visto nella quinta puntata, ormai vabbè, siamo all'ottava, però se ricordate abbiamo parlato dell'importanza delle posizioni in cui veniva rappresentata la dea madre. In questo caso appunto stiamo parlando di una dea accovacciata. Simili rappresentazioni si trovano in diverse località archeologiche, quindi come vedete anche qui i collegamenti con il resto del mondo sono evidenti. A Troia, per esempio, nella Macedonia orientale, sull'isola di Lemno e anche ovviamente nelle Cicladi, territorio di cui abbiamo parlato in maniera estensiva nelle scorse puntate, per fare i collegamenti appunto con la produzione sarda. La presenza a Monte Taccoddi di un abbozzo marmoreo conferma che la statuina completa di fattura simile è stata scolpita sul posto, suggerendo una tradizione locale di lavorazione della pietra. Quindi in questo caso abbiamo la conferma che si tratta di una produzione in territorio sardo. Abbiamo visto anche casi di importazione, più che altro abbiamo visto una statuetta rinvenuta in Corsica, la cui origine sembra essere proprio insomma, data dall'importazione dal territorio sardo. Un altro esempio significativo di quanto detto è un idoletto in basalto proveniente da Cucuruza Rius, che è ormai un sito che abbiamo trattato in maniera estensiva per la grande quantità di ritrovamenti che ci ha dato. Questo ritrovamento è modellato come una placchetta ovale che rappresenta il corpo, con un'appendice conica che simboleggia la testa. Anche qui, come ci è capitato di dire per gli idoletti più opulenti, dalle forme più esagerate, diciamo, la testa rappresenta una parte fondamentale della scultura. Abbiamo visto pezzi in cui la testa è arrivata ad avere quasi il 50% diciamo, a ricoprire quasi il 50% della figurina. Altre schematizzazioni invece in cui si lavorava a terzi, in cui quindi un terzo era stabilito, era assegnato alla testa, un terzo al busto e un terzo agli arti inferiori. Comunque, fatto sta che la testa rimane, per la sua importanza espressiva, una parte importantissima di queste statuette, e presenta spesso vari dettagli. Abbiamo parlato del polos, del cappello. Comunque adesso continuiamo con gli idoli planari, perché altrimenti il tempo è tiranno e non avremo modo di esplorarli. Comunque, appunto, una placchetta ovale rappresentante il corpo e un'appendice conica che simboleggia la testa. Questa forma trova stretti paralleli tecnici e stilistici con manufatti litici discoidali muniti di bordo appuntito, noti da siti come Termi, Troia e Termo, databili tra il 3200 e il 2800 a.C. Dunque, l'evoluzione verso una maggiore antropomorfizzazione, ovvero una migliore rappresentazione del corpo umano, potete immaginare ovviamente da antropomorfo, cioè a forma di essere umano, si può osservare in un idoletto di Steatite scoperto da Angeluruiu, dove la figura suggerisce la presenza di testa, busto e arti inferiori attraverso un profilo ondulato. La testa è un elemento cilindrico conico, mentre le braccia e le gambe sono delineate con linee a tre quarti di cerchio. Simili esempi stilistici si possono ritrovare ovviamente anche in Anatolia, risalente al bronzo antico, e nelle Cicladi. Chiaramente i collegamenti sono costanti. Un'ulteriore testimonianza di questa foggia, di questa tradizione stilistica, è data da una figurina in marmo, dalla forma schematizzata, simile a un violino. Anch'essa è trovata nell'ipogeo di Angeluruiu. Questa rappresentazione costituisce un punto di transizione, di passaggio tra idoli fortemente astratti e quelli con fattezze più antropomorfe, fattezze antropomorfe più marcate. Il contorno elegante e sinuoso di queste statuine definisce una testa cilindrica con il volto arrotondato, un busto compatto che unisce petto e addome e arti inferiori semplificati in una geometria trapezoidale. Questa figura presenta affinità stilistiche con un idoletto di conchiglia proveniente da Naxos, appartenente al tipo Aperianthos e risalente all'antico Cicladico. Quindi stiamo parlando di una databilità tra il 2700 e il 2400 a.C. La tipologia degli idoli antropomorfi a schema a busto compatto, insomma, include un totale di 55 statuine realizzate in materiali diversi. 18 di queste sculture sono in pietra, 10 in marmo, 4 in calcite e 3 in arenaria e una in calcare. Quindi potete notare la diversità dei materiali impiegati. Altre ancora, 37, sono fatte in argilla. La loro provenienza geografica è ampia e variegata. 18 statuine provengono dalla provincia di Sassari, 6 da quella di Nuoro e 8 dalla provincia di Cagliari. In particolare, nella provincia di Sassari, le aree più ricche di ritrovamenti si trovano nel perimetro della città stessa e nella fertile regione del Logudoro, in provincia di Nuoro. I principali ritrovamenti si concentrano nella Barbagia di Ollollai. Tuttavia, un centro di produzione particolarmente prolifico è stato individuato nell'area lagunare attorno a Oristano e quindi comprendente Simaxis, Cabras e Nuraghi. Nuraghi, scusate. Un aspetto significativo di queste statuine è la loro funzione. 33 di esse, circa il 60% del totale, erano collocate nei villaggi come immagini protettive delle abitazioni domestiche e in alcuni casi come oggetti di culto. 14 statuette, quindi circa il 25%, si trovavano all'interno di grotte naturali, ipogei, quindi utilizzate per scopi sacri o funerari. Abbiamo parlato nella sesta puntata, se non erro, di una statuina ritrovata nella stretta nella mano del defunto che rappresentava appunto la Dea Madre e ovviamente aveva il significato simbolico di accompagnare il defunto assieme a tutto il corredo che gli era stato messo, quindi una concezione proprio pratica della vita dopo la morte, nel senso che si continuerà a vivere utilizzando le cose che si utilizzavano nella vita quotidiana. Una concezione tangibile della vita dopo la morte, e appunto anche da queste statuette, dallo stile diverso, 14 sono state trovate all'interno di siti sacri e funerari. Infine, il 14% circa 8 statuine accompagnavano i defunti nelle grotticelle artificiali. Quindi abbiamo rimarcato ancora il concetto. Dal punto di vista della rappresentazione iconografica, le statuine maschili sono rare. Questa è una cosa di cui abbiamo parlato già proprio dalla primissima puntata. Soltanto gli esemplari in arenaria e alcuni in argilla rappresentano figure maschili. La grande maggioranza, circa l'80%, più dell'80% delle statuine raffigura la Dea Madre, un dato che, come potete immaginare, è di rilevante importanza. Come dire, questa abbondanza iconografica, questo predominio della figura maschile, suggerisce una società scusate, predominio della figura femminile, suggerisce una società del Neolitico tardivo, fortemente permeata dalla religione, in cui la figura femminile aveva ancora un ruolo centrale, specialmente nei contesti rituali e cerimoniali connessi all'agricoltura. Abbiamo parlato infatti di ritrovamenti di statue opulente conservate nelle abitazioni come porta fortuna, chiamiamo così, come oggetti di buon auspicio per il raccolto. A differenza della dea del Neolitico medio, caratterizzata da una figura voluminosa e raffigurata in diversi atteggiamenti e posizioni, la divinità in stile planare segue uno schema più standardizzato, più rigido e ricorrente. Le statuette rappresentano per lo più una figura femminile in piedi, vista frontalmente con un aspetto rigido e distante. Le braccia, appena marcate, appena suggerite dai contorni del busto, sono portate verso il petto. La rappresentazione del corpo si concentra sulla testa e sul tronco, con i seni ben evidenti, mentre gli arti inferiori sono semplificati e rappresentati semplicemente appunto con delle forme geometriche, come un solido conico o una placca semicircolare. Il volto delle statuine è dominato dal naso, che funge da asse centrale della composizione, definendo quindi anche una simmetria rigorosa e geometrica, mentre i dettagli fisionomici sono estremamente ridotti, sopracciglia e occhi sono raramente presenti e solo alcune figure mostrano anche gli occhi o, in via eccezionale, le orecchie. Questa mancanza di particolari e la scarsa volontà di rappresentarli rispondono a una precisa tendenza estetica che privilegia la bidimensionalità e il valore della superficie. E questo ci è suggerito anche dal naso e dai glutei rigidamente distaccati in queste figure. Le figurine appaiono generalmente nude e prive di vitalità, con superfici piatte e spazi privi di importanza corporea, di significato anatomico. Solo occasionalmente vengono ravvivate con dei colori, alcune sono dipinte di rosse, altre insomma, di color ruggine, di ocra. Mentre alcune statuette più rare presentano anche diversi colori che sono frutto di combinazioni di rosso e nero bluastro. In pochi casi queste statuine presentano dei vestiti, e questo, che probabilmente è un tentativo di dare a queste produzioni un aspetto più umano, avviene appunto con la rappresentazione di vestiti oppure con la rappresentazione di accessori come una collana. Queste rappresentazioni seguono un ideale plastico che è particolarmente minimalista in un certo senso, sicuramente è sobrio, e riflette un preciso contesto culturale e religioso, conferendo alle statuette un carattere arcaico. Tale impressione è rafforzata anche dall'assenza di un pieno sviluppo antropomorfo, a differenza delle figure simili che sono state trovate nelle isole Cicladi, che manifestano diciamo, un trattamento più realistico. Questi elementi distintivi contribuiscono a definire un'identità locale precisa e inconfondibile per le statuette in questione, cioè le statuette sarde. Tra le statuette planari vi sono due principali varietà. Nella prima il busto è delineato dalle braccia o comunque da una rappresentazione di esse, che scendono lungo i lati del petto per piegarsi ad angolo retto all'altezza dei gomiti. Invece, nel secondo tipo, le braccia si protendono all'esterno e formano angoli acuti ai gomiti, creando due protuberanze simili a delle piccole ali. Gli idoli antropomorfi presentano un busto compatto con braccia piegate ad angolo retto all'altezza del gomito e ripiegate orizzontalmente sul petto, assumendo una caratteristica forma di croce. Si contano 41 figurine di questo tipo, che rappresentano circa quasi l'80%, il 74% delle 55 complessive ritrovate in stile planare a busto compatto. 18 di queste statuine sono realizzate in pietra, mentre 23 in terracotta. 4 esemplari risultano integri in marmo e uno in calcite e un altro in terracotta. Queste statuine provengono rispettivamente da Su Crucifì, Su Turriga, Putu Ondinu, Putu Codinu e dalla grotta di Monte Maiore. Quindi stiamo parlando di produzione esclusivamente sarda. Le statuette mostrano una notevole fragilità nelle aree più sottili, come la base del collo e i punti di attacco degli arti inferiori al busto. Questo purtroppo ha fatto sì che le statuine si rompessero. Tant'è che il 48% di esse, circa la metà, si presenta oggi senza testa e circa un quinto, o un quarto, scusate, senza arti inferiori oppure con arti danneggiati. Quindi è una parte ridotta dei ritrovamenti che conserva ancora tutti gli arti e la testa. Di queste figure, un'altra cosa interessante da notare è che nessuna mostra dei segni di restauri, quindi non ci sono state lavorazioni successive alla produzione. Due idoli interi, cioè quindi completi di tutte le loro parti in pietra, hanno altezze rispettive di 16 cm e 44 cm, mentre l'unica statuetta intera in terracotta misura 7 cm. Il più grande tra gli idoli è uno che è stato ritrovato a Senorbì e mostra una suddivisione verticale del corpo. La testa e il collo rappresentano circa un terzo dell'altezza totale e gli altri due terzi sono dati dal tronco e dagli arti inferiori. Questa proporzione evidenzia una testa sovradimensionata rispetto al tronco, come di cui stavamo parlando prima, ecco. E ovviamente rimarca il particolare significato simbolico di questa parte del corpo. In confronto, un idolo più piccolo proveniente da Monte Maiore presenta proporzioni diverse, con la testa alta quanto il busto e gli arti inferiori che occupano quasi la metà del corpo. Le variabilità nelle proporzioni e nei dettagli delle statuette indicano l'assenza di un canone unificato, permettendo agli artigiani di seguire liberamente la propria volontà creativa e di adattarsi ai materiali disponibili e alle richieste specifiche. Questo rende impossibile una classificazione rigida basata su regole uniformi, anche se per ragioni pratiche di studio e catalogazione si possono individuare alcuni raggruppamenti. Uno di questi raggruppamenti comprende idoli con terminazione conica degli arti inferiori. La testa, quando conservata, mostra forme variabili, trapezoidale con nuca piatta e un copricapo rovesciato, ellittica con volto tondeggiante, cilindrica con viso rettangolare allungato, oppure anche conica con capigliatura affluente che scende sul petto e sulle spalle. Anche le forme del busto variano passando da trapezoidale a rettangolare e quadrangolare. Nel busto trapezoidale la base maggiore è rivolta verso l'alto nella maggioranza dei casi. Alcuni esemplari mostrano lati superiori apicati agli omeri, margini rettilinei, convessi o asimmetrici. Le altezze dei busti variano considerevolmente, così come i rapporti tra busto e arti inferiori. Questa varietà complessiva conferma la libertà creativa degli artigiani e la complessità della classificazione di tali artefatti. Il busto delle figurine mostra uno schema che si richiama a quello di un idolo marmoreo cicladico di tipo a violino appartenente alla collezione privata Solothurn, databile all'antico Cicladico. Primo insomma, la fase della grotta di Pelos, stiamo parlando tra il 3200 a.C. e il 2700. Particolarmente significativo è il confronto tra questo idolo e una statuina in marmo, sia per la struttura del busto, sia per la forma prominente dei seni e la caratteristica scollatura triangolare che si incunea appunto tra gli stessi. In tutte le figurine le mammelle sono posizionate più o meno al centro del petto, assumendo forme tondeggianti e convesse oppure coniche. Alcuni mostrano questi seni hanno delle dimensioni variegate, alcune sono abbastanza rappresentate in maniera abbastanza sintetica. Invece altri hanno diametri fino ai 3 cm che come dire, occupano gran parte del busto, quindi enfatizzano questa forma. Alcune figurine presentano busti rettangolari, bassi e larghi, con margini rettilinei. Tra di questi è notabile un esemplare che misura 2 cm di altezza e risultando quindi 1 cm più corto rispetto agli altri, che raggiungono circa i 4 cm. Un'altra statuina simile ha un busto di soli 0,7 cm, 1,5 cm più corto degli altri. Su questi busti rettangolari spiccano ben centrate i seni, conici di dimensioni variabili. Questo schema del busto è analogo a quello di un idolo marmoreo conservato presso l'Università del Missouri, sempre dell'antico Cicladico. In altre statuine, i margini del busto rettangolare si presentano leggermente convessi, un esempio alto 3 cm a proporzioni larghe e basse, mentre un altro misura 3,8 cm con arti più alti di 5,95 cm. Un ulteriore caso presenta un busto di 3,3 cm. I seni in queste raffigurazioni assumono forme diverse, tondeggianti in un esempio. Troncoconiche in un altro, coniche con un diametro di 1,3 cm in un terzo caso ancora. Questo schema è affine a statuine marmoree cicladiche di collezioni private, tipicamente di tipo a violino, sempre databili tra il 3200 e il 2700 a.C. Alcuni idoletti si distinguono per busti rettangolari caratterizzati da spalle rialzate con un apice agli omeri. In un esempio, il busto alto 2,5 cm è appena mezzo centimetro più corto degli altri e i seni misurano 1 cm di diametro con un rilievo di 0,2 cm. Questo stile ricorda un idoletto in terracotta proveniente da Potporan, risalente al ne il Neolitico recente. Poi vi sono anche altri idoletti simili che presentano ornamenti, come uno che mostra una collana che scende dal collo e va a finire tra i seni. Una particolare decorazione a cerchi concentrici ben impressa sulla sommità dei seni rappresenta i capezzoli, un elemento stilistico che ha portato a interpretazioni fuorvianti come quella degli occhi divini. Una figura rinvenuta nella grotta di Montemaiore, realizzata in calcite, presenta un busto di forma quadrangolare con margini leggermente convessi. L'altezza del busto è di circa 3 cm, 1,2 cm in meno rispetto agli arti inferiori stilizzati in forma conica. Questo stile conico, degli arti inferiori, che richiama una sintesi formale e databile al pre-neolitico, trova riscontri in diverse rappresentazioni neolitiche di altre aree geografiche. Tra i confronti più significativi si possono citare un idolo marmoreo cicladico di collezione appartenente oggi a una collezione privata risalente all'antico Cicladico e una statuina di argilla proveniente dalla Romania appartenente alle fasi Cucuteni e Cucuteni B. Quindi 4200 a.C., 4000 a.C. e 4000 a.C. e 2600 a.C. La stilizzazione a cono degli arti inferiori nella statuetta sopracitata rappresenta un esempio di revival di sintesi artistica pre-neolitica, riscontrabile anche in altre raffigurazioni di epoca neolitica in vari paesi. Un parallelo interessante è costituito da un idolo marmoreo cicladico, databile all'antico Cicladico, ed una statuina di argilla della Romania. Un secondo gruppo di raffigurazioni comprende figure caratterizzate da una forma degli arti inferiori differente da quella conica. Alcune, come un artefatto con arti stilizzati a lingua a segmento ovoide, mostrano un busto rettangolare con il margine sinistro dritto e quello destro lievemente convesso, separato dal collo residuo tramite una scollatura a V simile a quella di altri esemplari. Una figurina marmorea. In questa figura marmorea, il busto misura 2,1 cm di altezza, 1 cm in meno rispetto agli arti, che raggiungono i 3,1 cm. Le mammelle, di forma rotonda, hanno un diametro di 0,5 cm e un rilievo di appena 1 mm. La base della figurina richiama lo stile a paletta, simile a quello di un idolo cicladico in marmo di tipo a violino conservato al Museo del Louvre, risalente anch'esso all'antico cicladico. Bene, adesso guardando il cronometro mi sono reso conto che siamo arrivati alla fine del nostro spazio. Io, come sempre, vi ringrazio per la vostra attenzione e vi ricordo che riandremo in onda mercoledì prossimo con la nona puntata, in cui continueremo a trattare di questi splendidi esemplari nel dettaglio. Vi ricordo che ci potete ascoltare in diretta appunto il mercoledì dalle 13.30 alle 14 su Radiorama Sound, alle frequenze 88 FM, 98 FM e anche nel Cagliaritano grazie al DAB. Per chi invece dovesse preferire lo streaming, vi ricordo che è possibile sintonizzarsi sulle nostre frequenze al sito internet dell'emittente www.radioramasound.com, dove trovate anche la sezione podcast in cui sono racchiuse tutte le puntate che abbiamo già trattato, nonché i nostri vecchi programmi che ogni anno, diciamo, mettiamo in onda. Io vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento di giornata.